Possiamo iniziare la meditazione del pomeriggio con un'invocazione a Maria che ci accompagni nella via del discepolato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, questa mattina abbiamo dato alcune indicazioni una sorta di introduzione che magari concludiamo domani mattina. Io farei così al mattino più un discorso, diciamo, contenutistico, spirituale, poi a pomeriggio ci fermiamo magari su dei passi biblici per vedere come lo stesso Nuovo Testamento affronta queste tematiche. Il brano su cui vorrei fermarmi oggi pomeriggio è tratto dal Vangelo di Matteo, il capitolo 4, siamo all'inizio dell'attività pubblica di Gesù, Matteo 4, 12, 17. Siamo all'inizio proprio dell'attività pubblica di Gesù, alla fine del capitolo 3 Gesù è stato battezzato, poi il capitolo 4, lo sapete, è dedicato alle tentazioni di Gesù nel deserto, poi torna in Galilea, cioè lascia Nazaret e va a abitare a Cafarnaum. Leggo 12:17. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnaum, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Beh, innanzitutto abbiamo questo comportamento un po' strano di Gesù, per cui lascia Nazaret per ritirarsi, è interessante il verbo che viene usato, si ritirò a Cafarnaum, si ritirò. Ora, perché dico che è strano? Perché Nazaret al tempo di Gesù era un villaggio poverissimo, tra l'altro, proprio un villaggio di pochissime anime, un villaggio dimenticato in realtà. Cosa può venire di buono da Nazaret, no? Dirà qualcuno. E quindi un posto tutto sommato tranquillo, dove era possibile anche vivere ritirati, appunto. Si pensa che al tempo di Gesù fosse veramente, si fosse fermato all'epoca della pietra, quel villaggio. Cafarnaum invece era al tempo di Gesù un villaggio di pescatori, di grandi commerci, su una via di comunicazione importante che collegava i regni del nord con i regni del sud, quindi anche ricco, anche molto vivace, culturalmente vivace, con religioni diverse. Ecco, e Matteo dice che Gesù si ritirò in questa confusione, interessante, si ritirò nella confusione. Quindi non pensiamo che il ritiro sia sempre in luoghi tipo druento, ecco, no? Ci si può ritirare anche in mezzo alla confusione, è un po' il discorso di questa mattina, no? E dipende come, cosa c'è dentro. Qualcuno ha detto, mi pare fosse Gandhi, no? Che chi è in guerra con se stesso è in guerra col mondo intero, no? Chi è in pace con se stesso è in pace col mondo intero, quindi non contano tanto le circostanze esterne, è sempre il mondo interiore che conta molto, questo dovremmo tenerlo presente. E vorrei fermarmi però sulle ultime parole di Gesù, che dà inizio alla sua attività di predicazione, di comunicazione di un messaggio che è il Vangelo, la bella notizia, con queste parole: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ora, questo convertirsi, vorrei fermarmi su questo. Cos'è la conversione? Gesù insiste parecchio sulla conversione. Noi purtroppo abbiamo fatto della conversione una questione morale e moralistica. Convertiti. E se rimaniamo al termine greco che troviamo nel Vangelo, bisognerebbe tradurre letteralmente con cambia testa, cambia mentalità. Metanoia, meta, nous, al di là del pensiero, della mentalità, cambia mentalità. Ecco, Gesù è venuto a fare in modo che noi ci potessimo convertire, cioè a cambiare mentalità su Dio. E vorrei proprio fermarmi su questo, perché in fondo il Vangelo è tutto questo. Il Vangelo è un grande tentativo da parte di Gesù di farci cambiare testa su Dio, sulle cose, sulle persone, cambiare mentalità. La vita, abbiamo accennato stamattina, è un processo. E il processo avviene con un'esperienza di crescita e di declino. Tutte le cose nascono e tutte le cose muoiono. La natura avanza così. E noi non siamo diversi. Ma questa crescita, questo declino ci insegna a lasciare andare ogni periodo della vita dopo averlo vissuto. L'esistenza in fondo è un continuo far spazio a uno sviluppo ulteriore, perché qualcosa possa nascere prima deve morire. Tutto nasce, tutto muore, e perché tutto muore, tutto può rinascere. E questo è il ciclo. Quante volte Gesù torna su questo aspetto? Non dovrebbe stupirci l'invito di Gesù a lasciar finire i mondi privati dei nostri attaccamenti emotivi, delle nostre idee preconcette, dei nostri valori preconfezionati. Vi ricordate quante volte Gesù parla della fine del mondo? Ma non sta pensando alla fine del mondo, quasi fosse fantascienza. Ma Gesù certamente sta pensando al finire di tutti i mondi nel corso dell'evoluzione naturale e spirituale della vita. È la fine del nostro mondo a cui fa riferimento Gesù. Cioè deve finire un certo nostro mondo perché qualcosa possa nascere della nostra vita. Sarebbe interessante, in un momento di silenzio personale, andare a chiamare per nome quali mondi nostri dovrebbero finire perché possa nascere qualcosa di nuovo nella nostra vita. Ecco, per Gesù questo è veramente un insegnamento forte, grande, su cui torna tantissimo. Quindi conversione sarà perciò autentica apertura al cambiamento. Autentica apertura al cambiamento. E sapete qual è l'evento che fa in modo che tutto questo possa accadere? La crisi. La crisi. Non c'è autentico cambiamento nella nostra vita se non a partire da una crisi. L'emergere in noi della crisi non è un motivo per fuggire, è invece la voce di Cristo che ci invita a fare un po' più spazio in noi alla luce divina. Certo che la crisi può fare paura, la crisi solitamente fa paura, la crisi spezza qualcosa, rompe qualcosa, ma fa morire qualcosa, ma è soltanto lì che puoi fare un salto in avanti. Tutto deve morire perché tutto possa rinascere. Io dico sempre: dubitate delle persone che non hanno mai conosciuto la crisi. Il nostro piccolo mondo di sicurezza religiosa, ad esempio, ecco, può essere cosa buona, ma la grazia ci chiede di andare oltre, di entrare in mondi nuovi. Non possiamo mai entrare in mondi nuovi a livello spirituale, di esperienza del divino, se qualcosa che ritenevamo assodato, assoluto, dogmatico, non si rompe. Sono i passaggi di soglia, per dirla con Teilhard de Chardin, passaggi continui di soglia, ma qualcosa deve frantumarsi prima. E se guardate la storia biblica è sempre così, i grandi personaggi, Abramo ad esempio, lui lascia, rompe, ma procede, va avanti. Gesù stesso è un continuo abbandonare, rompere. Gesù rompe con tutti, rompe con i suoi anche. E lo dirà, chi non odia suo padre, sua madre, no? Odiare in questo senso e non c'è la cattiveria ovviamente. Odiare come rompere, perché qualcosa possa nascere e possa crescere. Può capitare nella crisi che ci sembra, ci può capitare appunto che ci sembra di aver perso tutto o di star perdendo tutto, anche Dio. Ma non è un problema. Non è un problema. Perché stai perdendo la tua comprensione di Dio. Quella che ti eri costruita tu, le tue sicurezze. Questa è la crisi, quando tutto si frantuma, ma tutto deve essere letto come un aspetto profondamente positivo. Può capitare di non sentire più il Dio accanto, ma è proprio il momento in cui lui può farsi accanto, finalmente. Quindi sembra di aver perso Dio, ma ciò che ho veramente perso è la mia preconcetta immagine di Dio. Quella che in realtà non è mai esistita, era esistita soltanto nella mia testa. Il comandamento di Esodo 20, 4, continua a valere, non fatevi immagine alcuna. Nel vuoto totale in cui ci veniamo a trovare, è lì che scopriremo il Dio che ci viene a scovare. Abbiamo bisogno di momenti così, in cui non possediamo più nulla, ma Dio finalmente può possederci del tutto. Dove non c'è più l'io, c'è Dio. Ecco perché dice, se vi convertite, in questo senso, se vi convertite, allora scoprirete che il regno di Dio è vicino. Capite? E perdendo che siamo ritrovati. Ma d'altra parte la pecora perduta ha dovuto perdersi per fare esperienza del pastore che viene a trovarlo, no? Siamo nel paradosso, però, e qui vi invito proprio a, forse sono cose un po' complesse, no? Un linguaggio forse un po' nuovo per molti, ecco, però io cerco di buttarvi lì delle immagini, ecco, per aiutarvi a convertire forse un po' una certa mentalità, ecco, no? A cui siamo abituati. Quindi il regno di Dio è vicino, appartiene, possiamo dire, a chi ha abbandonato il proprio atteggiamento possessivo nei confronti di ogni cosa, ma in Dio, Dio in particolare. Non dobbiamo avere nessun atteggiamento possessivo nei confronti di Dio, perché un Dio posseduto è un Dio perduto. Dio non si può possedere. Gesù ha vissuto questo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il momento in cui Dio ha manifestato massimamente la vicinanza a Gesù e ha vissuto il passaggio di soglia. Capite? Nel massimo abbandono Gesù passa la soglia. Gesù ha perso tutto, ma è stato massimamente trovato. Dobbiamo perderci per farci ritrovare. Dio è puro dono, non possiamo possederlo per noi, ovviamente. Allora la questione si amplia. Cosa vuol dire convertirsi? Convertirsi vuol dire forse cessare di avere un pensiero su Dio a questo punto. Allora la domanda che vi faccio, vi faccio in questi giorni è proprio questo, visto che avete la possibilità di fermarvi un attimo, provate a rispondere a questa domanda. In quale Dio credo? In quale Dio credo? Perché è capitale questa domanda? È capitale perché noi rischiamo, abbiamo rischiato nella vita, di appendere a Dio tutti i nostri deliri immaginativi. Abbiamo fatto di Dio l'attaccapanni di tutti i nostri deliri intellettuali su Dio. Dio è così, non è così, si muove così, fa così, mi dice così, e la volontà di Dio è così. Tanto lui non risponde, può mica contraddire. Ma ecco, già dire Dio è già immaginarlo, perché se io dico Dio, ognuno ha un'immagine di Dio, ha già un'idea di Dio. Un pensiero su Dio. Agostino diceva: melius scitur Deus nescendo. Si conosce meglio Dio non conoscendolo. Si conosce meglio Dio non conoscendo. Gli risponde Tommaso: la suprema conoscenza di Dio è conoscere Dio come sconosciuto. Interessante, eh? La suprema conoscenza di Dio è conoscere Dio come sconosciuto. Meister Eckhart: l'uomo non deve accontentarsi di un Dio pensato, perché non appena svanisce il pensiero, svanisce anche quel Dio. Allora, sapete, io credo che il grave rischio di ogni religione, compreso il cristianesimo, è quello di identificare Dio con qualcuno, come fosse effettivamente uno tra i molti qualcuno di questo mondo. Quindi Dio con delle caratteristiche, ad esempio, dei gusti, dei sentimenti, delle passioni. Ecco, questo è un grande pericolo, perché abbiamo fatto di Dio un individuo, appunto, magari capace di arrabbiarsi, capace di adirarsi, di gioire, di guardare, di scrutare, di osservare, di annusare, no? Ma questo è un uomo, non è un Dio, capite? Ma fin da piccoli cresciamo, perché ci hanno aiutato a crescere in questo, no? A identificare Dio con un individuo, ma questo non è Dio. Ma al massimo è un grande genitore, è un grande padrone, è un grande gendarme, è un grande poliziotto, è una grande madre. poi ognuno a seconda della concezione appunto di Dio che ha in testa, ma Dio è sempre totalmente, finitamente al di là di tutto questo. Capite perché è importante convertitevi. Allora, facciamo un passo avanti, ma è definibile Dio come persona? Possiamo dire che Dio è persona? È pericolosissimo dire che Dio è persona. Perché per noi persona, in Occidente soprattutto, per noi persona è individuo. Un essere personale. Un essere per noi individuale. Ma Dio non è un individuo, abbiamo detto, perché individuo è realtà antropomorfa, con un pensiero, un'intelligenza, due occhi, una bocca, le orecchie, le mani. Allora la domanda proprio che vi faccio è questa: con quale Dio abbiamo a che fare? Ecco, quando andiamo a pregare, quando preghiamo, con che Dio ci relazioniamo? La scrittura non ci aiuta in questo. L'Antico Testamento su questo, cioè, ci ha proposto veramente un Dio molto personale, molto personale, molto individuo. Ecco, occorrerebbe imparare forse ad accostare Dio da un altro punto di vista. Una delle più alte definizioni di Dio che sono state tentate nel Nuovo Testamento le troviamo in bocca a San Giovanni nella prima lettera. Voi sapete che lì c'è la definizione di Dio, la più alta che sia stata data su Dio, che Dio è amore, prima Giovanni 4:8. Ecco, io vi inviterei a capovolgere questa affermazione, non tanto pensare Dio che è amore, nel senso quasi che Dio ami, ma capovolgerla, che l'amore è Dio. Provate a pensarci. L'amore è Dio. Ecco, quando ho riflettuto un po' su questa cosa, mi si è aperto un mondo grandioso. Cosa vuol dire? Che là dove c'è l'amore, là dove si vive l'amore, e l'amore è sempre fioritura dell'umano, questo è l'amore in fondo, della vita. L'amore è questo. L'amore è fecondità, l'amore è mettere in moto l'esistenza. E l'amore è futuro, apertura, è fecondità, questo è amore. Ecco, questo è Dio. È impressionante, eh? L'amore è Dio. Altrimenti che cos'è l'amore? Allora, capovolgendo, affrontando la questione da questo punto di vista, forse impariamo che le energie immense dell'universo, le energie immense insite nell'universo, la forza che fa ruotare gli astri, la vita, ogni forma di vita che è dirompente. Allora quello è Dio. Dante alla fine della sua opera, la Divina Commedia, dirà proprio questo: Dio è l'amore che muove il sole e le altre stelle. Capite? Altro che individuo, è proprio è potenza, energia, è forza dirompente che apre alla vita, che fa fiorire, che feconda, che assicura nuovi inizi. Lì tutto, quando tutto questo avviene, lì c'è Dio, quello è Dio. E pensate a questo punto che Dio non diventa più proprietà dei cristiani, dei musulmani, dei buddisti, degli induisti, dei taoisti. Perché l'amore trascende tutto questo. L'amore trascende tutto questo. E l'amore lo può vivere e lo vive qualsiasi essere umano, qualsiasi. Non appartenente a nessuna religione. Un ateo, un agnostico, fa esperienza di Dio, è in Dio ogni volta che pone un atto per la fecondità, per l'apertura, per il futuro, ecco. Allora Dio come energia, io quando dico questa cosa so solitamente le reazioni che ci sono, perché noi abbiamo molta paura noi cristiani, non so perché, comunque c'è sempre un po' di titubanza di fronte a un'affermazione del genere: Dio è energia, ad esempio, perché uno dice ma qui sei un po' new age, questi nuovi movimenti, no, te vanno, è vero. Se prendete un testo come Efesini di Paolo, Paolo fa uno splendido inno a Dio come energia. Il problema è che la CEI non osa tradurre letteralmente energia, usa dei sinonimi, ma il termine è questo, energia. Sta molto attenta a tradurlo, eh. Paolo dice, il credente, sta parlando della vita del credente, il credente, chi si unisce all'azione di Dio, ecco, è chiamato, dice Paolo, a comprendere, a sperimentare, è un po' il discorso del video di questa mattina, fare esperienza di qual è la straordinaria, sarebbe iperbolica, tradotto con straordinaria, grandezza della potenza dynamis, potenza di Dio, potenza che si manifesta secondo l'energia. Paolo usa proprio energia, tradotto con efficacia dalla CEI, del suo vigore, della sua forza, energia che ha operato, letteralmente sarebbe energizzato in Cristo, facendolo risorgere dai morti. È splendido questo, eh? Comprendere, il credente è chiamato a comprendere, sperimentare qual è la straordinaria grandezza della potenza di Dio, potenza che si manifesta secondo l'energia del suo vigore, della sua forza, energia che ha operato, energizzato in Cristo, facendolo risorgere dai morti. Ora, questa energia, questa potenza, che è principio di tutto, è dentro e fuori di noi. ce la portiamo dentro e in ogni cosa, ma sempre immanente alla realtà cosmica. Non fuori di esso, Dio non è sopra ogni cosa, Dio è la profondità di ogni cosa. Dio è il sostentamento dell'esistente, la vita della vita. È amore. Abbiamo detto che cos'è l'amore? Energia che incrementa l'esistente portandolo a compimento. Questo è l'amore. Energia che incrementa l'esistente portandolo a compimento. L'amore è la forza che si rivela in tutto ciò che tende verso l'unificazione e l'emergere di insiemi sempre più complessi, come nelle incredibili energie nascoste nell'universo, dentro di noi. L'amore è la forza che fa sì che una cellula si unisca ad un'altra e così a miliardi sino a comporre qualcosa di più complesso. L'amore è la forza, l'istinto che porta gli esseri animali ad accoppiarsi, a moltiplicarsi, a prendersi cura della prole sino a prendere il nome di amore incondizionato nell'essere umano che riesce a dare la vita per un altro. Ecco, tutto questo è Dio. Tutto questo è Dio. Convertitevi, dice Gesù, convertite, cambiate idea, testa su Dio. E la forza che unisce due cellule è fantastica. Questo è Dio. E l'istinto che porta ad accoppiarsi, quindi la forma più base, fino alla forza che, che riesce a far dare la vita per un altro. Questo è Dio. Gesù ci insegna che Dio è Padre. Quando pregate dite Padre. Ora su questa cosa Gesù viene da un'esperienza ebraica, era un ebreo, quindi aveva un'idea anche lui di padre, di Dio come Padre che ha ereditato dall'ebraismo. Ora, su questa cosa che si dice, no, che in realtà Gesù aveva un'accezione di padre, usava un'accezione di padre differente da quella dell'ebraismo, perché viene usato il termine Abba, papà, paparino, sarebbe proprio il termine. Ma tenete conto che Gesù usa questo termine una volta sola in quattro Vangeli. Solo una volta si ritrova questa affermazione di Abba, padre. E lo troviamo nel momento più drammatico della sua vita, cioè durante il mare, e viene riparato in Marco quando è nel giardino di Getsemane. Altrimenti Gesù aveva un'idea del padre ereditata dal mondo ebraico in cui si è mosso, in cui è cresciuto. Ma cosa vuol dire per noi allora, sempre in questo cammino, ecco, di conoscenza di Dio, il termine padre per noi cosa significa? Cosa vuol dire chiamare Dio come padre? Che Dio forse si comporterà con noi come un padre si comporta con i propri bambini? Che Dio è padre perché ci protegge dagli incidenti della vita? Che ci protegge dalle aggressioni degli uomini? Che ci conforta nell'angoscia, nella paura, che ci soccorre nella malattia. Per noi Padre è questo. È ancora troppo poco Capite? Chiamare Dio Padre in questo senso è bloccare Dio, perché Dio, abbiamo visto, è immensamente, infinitamente oltre a tutto questo. Non possiamo pensare che Dio è Padre in questo senso. Dio ci ama come un padre? Spero di no. Ci sono delle persone che hanno fatto un'esperienza tremenda del padre. Molte persone mi dicono: ma io sono stato abusato da mio padre. Come faccio a chiamare Dio padre? Capite, ogni termine che usiamo riguardo a Dio è ancora troppo poco. Tutto ciò che diciamo su Dio è troppo piccolo per indicare la realtà. Quindi egli è come un padre, ma non esattamente come un padre. Allora, qui impariamo una cosa importante, forse, che invocare Dio come padre non dice qualcosa su di lui, dice qualcosa su di me. In ultima analisi, tutto ciò che noi diciamo su Dio lo diciamo su di noi. Dire che Dio è padre, col dire Dio è padre, esprimiamo il nostro amore filiale, la nostra fiducia, il nostro abbandono. Capite? Dire che Dio è padre sta dicendo qualcosa del nostro atteggiamento, non qualcosa su di lui. Il figlio si abbandona totalmente a un padre. Un bambino ha fiducia di suo padre. Quindi dire che padre nostro è che noi siamo appunto in questa non presunzione, questo abbandono, dice qualcosa del nostro amore filiale. Questo è importante. Vi leggo un passaggio di Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, che è stato un grande pastore protestante, morto purtroppo giovanissimo, è morto a 39 anni, quindi le cose che ha scritto tantissimo, tra l'altro, ma le cose che ha scritto avrebbero avuto bisogno di essere, erano in nuce, erano pensieri in nuce che avrebbero bisogno, avuto bisogno di molto tempo per poter essere sviluppate. Comunque, lui in Resistenza e Resa, questo capolavoro, ecco, un carteggio che tiene soprattutto con il suo amico teologo, scrive questo: il nostro rapporto con Dio non è un rapporto religioso con un essere. Questo è fantastico. Il nostro rapporto con Dio non deve essere un rapporto religioso con un essere più alto, il più potente, il migliore che si possa pensare. Questa non è autentica trascendenza, bensì è una nuova vita nell'esserci per gli altri, nel partecipare all'essere di Gesù. Il trascendente non sono i compiti infiniti, raggiungibili, ma il prossimo che è dato di volta in volta che è raggiungibile. Vedete, Bonhoeffer qui fa ancora un passo ulteriore sulla definizione su chi è Dio per noi. Lui arriva a dire che Dio, l'unico modo per sperimentare Dio è fare esperienza degli altri. L'esserci, Dio è l'esserci per gli altri. Gesù ha risolto il suo rapporto con Dio, in ultima analisi, nella sua proesistenza, nel suo essere per gli altri. Ma questo è ancora una volta l'amore. Chi fa esperienza dell'altro, ovviamente in un rapporto di cura, di presa in carico, ecco, nel nostro esserci per gli altri, lì si rivela il Dio per noi. il trascendente e il prossimo che è dato di volta in volta, che è raggiungibile. Quindi raggiungiamo l'irraggiungibile di Dio nel raggiungere i raggiungibili, che sono le persone che ci stanno accanto. Pensate questo, cosa voglia dire in qualche modo, ad esempio, per i lontani non credenti, no? Esistono gli atei? No. Sì, può esserci l'ateismo intellettuale, ecco, no? Ma non quello pratico. Chi fa esperienza dell'amore fa esperienza di Dio. Quindi il credere in Dio, in ultima analisi, significa credere negli uomini. Perché se dico credo in Dio, e qui chiudiamo il cerchio, se dico credo in Dio, può darsi che io stia dicendo ancora di credere a una mia immagine di Dio, quindi a un idolo. Ma se dico credo in Dio, mi prendo cura dell'uomo, se dicendo credo in Dio, mi prendo cura dell'uomo, sicuramente sto incontrando il Dio nella sua pienezza. Dio è raggiungibile solo nel raggiungibile, ma al contempo rimane indisponibile. Occhio, raggiungere Dio nel raggiungibile non vuol dire di avere Dio a disposizione, perché Dio rimane comunque indisponibile. Il nostro Dio è un Dio raggiungibile nel prenderci cura degli altri, ma è un Dio che comunque è indisponibile. L'avete fatto a me, dirà in Matteo 25, ma questo non vuol dire che si esaurisce nell'altro. Dio è sempre comunque oltre, è un Dio toccabile, è un Dio visitabile, è un Dio abbracciabile, ma è un Dio indisponibile. Perché forse in ultima analisi l'amore è indisponibile. Un amore di cui potremmo disporre cessa di essere amore. L'amore è indisponibile. Tu non puoi disporre della persona che ami. Sarebbe la massima violenza. Bonhoeffer ancora scrive: essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, ma significa essere uomo. Ecco che è l'essere religioso. E Bonhoeffer arriva alle estreme conseguenze di tutto questo quando dice che nel mondo occorrerebbe viverci senza l'ipotesi Dio. Interessante. Ossia, etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. E qui credo che lui diceva questo in riferimento alla necessità del diventare adulti nella fede. Diventare adulti nella fede vorrebbe dire, in qualche modo, imparare a muoversi nel mondo come se Dio non ci fosse. Etsi Deus non daretur, che poi è una frase di Isaia. Senza l'ipotesi Dio, senza immagine di Dio, senza voli pindarici, senza sempre continue vie di fuga, perché è facile avere vie di fuga per il credente, tanto c'è Dio. Dio diventa il tappabuchi per ogni tua incomprensione, per ogni tua cosa che non capisci, per ogni problema che c'è, tanto c'è Dio. Proviamo a vivere nel mondo senza l'ipotesi di Dio. Raggiungendolo nel raggiungibile. Simone Weil riferisce questo anche nella preghiera, lei dice: pregare Dio non solo in segreto, come dice Gesù, ma pensando che Dio non esiste. Pregare Dio pensando che Dio non esiste. Ecco, questo sarebbe il massimo per la frantumazione delle nostre idee perverse su Dio. Si incontra Dio forse solo nell'umano, e chi tradisce l'umano tradisce Dio. Se incontriamo Dio in ciò che è veramente umano, ciò significa che Dio lo incontriamo nella libertà umana, nell'amore, nel rispetto, nella prossimità. Se crediamo questo, dobbiamo anche credere che le istituzioni che fanno riferimento all'autorità di Gesù non possono invocare un presunto potere derivato da Gesù, in virtù del quale si sentono in diritto di limitare, ridurre o sopprimere i diritti umani. Ma questo forse è un altro discorso, ecco, un pochino più complesso. Bene, penso che possa bastare anche però.